niente per mano, ma le batterie a terra, con il culo sul cesso di una nuova casa, nuova vita e città, per l'ennesima volta è così che si fa. Avere un cane, una famiglia, le ferie a luglio, guardare la vita che passa, la moda cambia e dover chiedere scusa se una sera non torno a casa, la casa dove la vita incerta che è fatta. Tia, ta, tia, ta, tia, ta, tia, per l'ennesima volta è così che si fa. Siamo a cena da un'ora e ho perso già il conto di parole sul piatto e di quanti nuovi nati il nuovo anno avrà. Te lo dico per mano, è così che si fa. Ti vorrei mostrare la mia collezione di giacche in jeans, le mie medie schifose, le piogge prese ai concerti, una macchia nera sui pantaloni messi solo una volta e quelle poche luci che mi porto dietro da sempre. Avere un cane e una famiglia, le ferie a luglio, guardare la vita che passa, la moda cambia e dover chiedere scusa se una sera non torno a casa, le chiavi, la rossa, un'altra estate che è fatta. Tia, ta, tia, ta, tia, per l'ennesima volta è così che si fa. Ta, ta, tia, ta, tia. Cambierà, tia, per l'ennesima volta è così che si fa. Ta, tia, una canzone che ci salverà, tia, ci salverà, ci cambierà, tia, per l'ennesima volta è così che si fa.
È così che si fa, Anna Carol, benvenuta a Jack su Radio Popolare. Abbiamo con noi un Pier Giorgio Pardo che ci teneva tantissimo a salutarti.
Ma perché io adoro Anna Carol.
Come non?
È una persona fantastica, un'autrice fantastica e una voce bellissima.
Grazie, io non, giuro che non ho pagato.
Eh no, ma sta provando a scroccarti un caffè.
Dai, un caffè va ancora bene.
Sai come funziona, Pier, è così.
Sì, vado a gettone. Esatto. Quelli proprio del cappuccino.
Esatto.
Va bene.
Anna, è bellissimo averti qui oggi con Principianti, il tuo disco, un lavoro, guarda, davvero, ne parlavamo prima con Pier in maniera a microfoni spenti, quindi insospettabile, di cui tante cose ci colpiscono. La prima è la scrittura, un disco lavorato molto bene anche da un punto di vista sonoro, degli arrangiamenti, ci sono collaborazioni di persone anche in gamba, c'è Federico Dragogna, il tutto registrato in studio dei Selton, per cui c'è davvero anche intorno a questo lavoro, è come se ogni elemento fosse un po' al suo posto. Che tipo di percorso è stato quello che ti ha portato poi a tirare fuori questo lavoro?
Ma diciamo che è stata in effetti una ricerca, comunque c'è stata una grande cura la volontà era proprio di lavorare le canzoni con grande cura, forse anche un po' per rispetto delle canzoni che in qualche modo nascono, non si sa come, e poi per onorarle è bello dare loro il giusto tempo anche, in effetti ci ho anche messo un po' per trovare questo. Ovviamente prima di questo disco ho avuto anche altre sperimentazioni, ho scritto altri dischi, li ho anche prodotti, e diciamo che per questo secondo lavoro ci tenevo ad avere un qualcosa di coeso, in qualche modo, diciamo che fosse un po' un viaggio dall'inizio alla fine, quindi dalla traccia 1 fino all'ultima. E per questo, innanzitutto, la scelta delle persone con cui lavorare è stata molto importante. Con Federico Dragogna mi sono trovata molto bene, e anche perché insieme poi abbiamo pensato a quali potessero essere le persone che in studio avrebbero portato un po' la loro personalità, che potesse dialogare con le mie canzoni.
L'idea della cura che hai detto, no, in merito alle canzoni, è in qualche modo del rispetto per quello che poi devono andare a rappresentare al meglio, dal momento misterioso della loro nascita fino a quando poi, cioè dell'ispirazione, fino a quando poi nascono in maniera compiuta, che è un po' alla base di tutto questo, cioè l'idea di portare le canzoni al meglio di... è un'esigenza che hai provato a un certo punto, secondo te, cioè, mossa da cosa? Cioè il fatto che le canzoni dovessero davvero essere così raffinate, non nel senso di, ma nel senso di lavorate.
Esatto, sì. Lavorate. Ma in realtà questa fa parte proprio del mio percorso. Io per tanti anni ho suonato e studiato jazz e quando stavo in Olanda avevo una band con musicisti che studiavano al conservatorio. No, io non ho mai fatto un conservatorio, ma so qual è la cura che le musiciste e i musicisti che hanno, hanno avuto quel percorso mettono nella ricerca del suono e anche nell'interplay, proprio nel suonare insieme. Sì. E questa, quindi, in realtà le mie prime band erano proprio, avevano questa cura fin dall'inizio. Poi devo dire, piano piano nel percorso si tende magari anche in alcuni momenti a dimenticare un po' le origini. E per me, sì, invece, con questo disco è stato anche un po' quasi tornare a come si facevano le cose una volta.
Tra l'altro, lo hai detto, tu hai anche avuto esperienze fuori dall'Italia e in quella zona lì centroeuropea, diciamo, Olanda, Belgio, il rapporto con la musica è un po' diverso, ma anche da un punto di vista, come dire, quasi delle autorità, cioè nel senso del modo di porsi che ha il pubblico, nel senso dell'ente pubblico, oltre che gli ascoltatori, nei confronti della musica. È una cosa che da musicista si nota?
Allora, sì, in effetti hai ragione, ci sono la musica pop è trattata invece che solamente come un'industria, che ovviamente il pop è un'industria, però poi c'è tutto quel sottobosco, tutta la parte emergente e la parte sperimentale del pop, che in effetti ha bisogno anche quella di sostegno. E lì forse, ecco, in Nord Europa ho notato che ci sono più enti che sono finanziati anche dal pubblico, che hanno una certa attenzione per questo genere di musica. Ad esempio in Italia il jazz è sostenuto da quel punto di vista, sì, o la musica classica, perché si dice no, sono da preservare, giustamente. Secondo me anche una fetta del pop avrebbe bisogno di questo sostegno, in un certo modo. E poi anche il pubblico inteso come persone, sì, che vanno ai concerti, proprio forse per una cultura diversa che c'è, hanno anche molta voglia di sperimentare, vanno ai concerti anche se non conoscono gli artisti. Quindi c'è un po' di questo, cioè si è poi sviluppato anche nelle persone questa cultura del sostegno per gli emergenti.
C'è all'interno del tuo disco, che si chiama Principianti, un'idea un po' di fondo, no? Cioè il fatto che tutto sommato, a parte probabilmente intanto che una vita non basta per potersi dire qualcosa di più che non principianti in ogni campo, ogni cosa che ci accade poi è così tanto a sé che è come se dovessimo sperimentarla per la prima volta ed è esattamente quello che facciamo. E c'è questa cosa un po' come fil rouge, ce ne sono anche altre, c'è il senso a volte di solitudine che si sperimenta in un periodo che curiosamente esce davvero da un momento di grossa solitudine mondiale come quello del Covid, eppure ancora c'è rimasta questa cosa dentro, forse anche il rapporto con i social un po' l'amplifica, cioè ci sono delle tematiche, no, che attraversano Principianti, e il titolo stesso un po' lo dichiara. Dicevamo prima dell'importanza delle canzoni di per sé. Questo tipo di fil rouge è qualcosa che hai scoperto durante il percorso o è qualcosa da cui sei partita?
Allora, io avevo scritto 3 canzoni già di questo disco quando mi sono imbattuta nella raccolta di racconti di Carver, Principianti, appunto, omonimo. Ho proprio, diciamo, copiato il titolo, non posso negarlo. Perché questa raccolta di racconti mi aveva estremamente colpita in quel momento. Cioè, io sono convinta che poi si leggano dei libri e ad un certo punto dialogano proprio con quello che stiamo vivendo. Sì. E leggere questo libro, leggere appunto del fatto di sentire sempre principianti in tutte le fasi della vita mi ha molto ispirata e mi ha fatto capire che stavo scrivendo già di questo e quindi poi mi sono anche, cioè è stato poi da lì un momento in cui ho detto ok, forse il prossimo disco parlerà di questo, e ancora prima di avere le altre canzoni sapevo che sarebbe stato il titolo, quindi in un certo senso è arrivato un po' in corsa, però mi è servito anche poi per le canzoni successive. che ho scritto dopo.
Ci parlavi quindi di questo, che non è un vero e proprio incipit, ma è un riconoscersi in qualcosa che stavi leggendo, ma che era già in moto dentro di te. Che periodo è stato da questo punto di vista, al netto quindi della lettura? Ci sono percorsi musicali nei quali che in qualche modo ti coinvolgono o che ti toccano, magari solo in parte?
Ispirazioni, sì. Intendi? Ma sicuramente in quel periodo stavo ascoltando ad esempio molto una cantautrice canadese che si chiama Charlotte Day Wilson, che mi ha molto ispirata, perché io poi già devo dire, negli anni ho capito che la musica che arriva dal Canada mi...
Ma vero?
Ma è una cosa,
ma è
incredibile.
Pazzesco!
Ci sono
sì.
cioè Timber Timbre, sì. che è Charlotte Day Wilson, poi c'è Feist, che è stata per me una maestra incredibile.
Sì. Mito vero. Sì.
Di songwriting. Ma poi ce ne sono tanti altri, cioè ogni tanto quando vado a vedere da dove arrivano le band che mi
Canada.
Piacciono, guardo Canada,
incredibile, sì.
Quindi per me o Nord Europa, Inghilterra o anche Francia e Belgio o Canada, proprio questa cosa.
Sì, è vero, Belgio e Canada sono due scene che un po' stupiscono, perché sai, l'Inghilterra, la Francia ovviamente, patria anche lì di tutto un suo cantautorato soprattutto, però il Belgio è incredibile anche da un punto di vista di quantità, sì. rispetto per esempio a quanto è grosso il
Alla
Belgio,
capito?
È impressionante. Sì. E anche di varietà, perché sì. poi ci trovi tante cose diverse, tutte a un buon livello, no?
Dicevamo. Influenze enormi, sì, proprio il Belgio è anche proprio un paese dove ci sono tantissime influenze internazionali.
Sì. Questo è il lato positivo di avere una storia che fa schifo da un punto di vista coloniale, nel senso che giustamente poi purtroppo in realtà il lato positivo è che ti porta a casa tutto questo, e d'altro canto dicevamo prima anche forse di un approccio dell'istituzione un po' diverso nei confronti della musica, è un po' meno anche legato al genere, per cui si riesce no, davvero a portare un po' più se stessi. Io tornerei al tuo disco, anzi tornerei a chiederti un brano e te lo lascerei introdurre.
Vabbè, allora suono Diversi tipi di dolore, una
Perfetto.
Canzone un po' struggente che ho scritto, che sì, parla dell'amore non corrisposto.
Perfetto.
Cosa che ci portiamo dietro da sempre. Dimmi perché quando non rispondi mi sembra di morire, quando non ci sei non sento più il sapore come vorrei, passami un anestetico, cerca un nome per questo dolore metacronico, vorrei solo un po' di attenzione, bombole di ossigeno, fino a sentirmi un orologio di chirico, volerti è talmente cliché da sentirmi stupida, come quando ti ho visto al bar, non sono riuscita a spiccicare neanche una parola oltre a salutare, perché quando non rispondi mi sembra di morire, quando non ci sei non sento più il sapore come vorrei sapere, perché puoi farmi così male, io che non sto ferma nemmeno ad aspettare per guarire, cosa farei? Navigo a vista e mi agito, se per strada vedo uomini che ti assomigliano, cambio strada e le mie abitudini, ma poi mi viene da vomitare. Se non ci sei non ho nemmeno voglia di vestirmi bene. È vero che la creatività è un esercizio letale. Io ormai da un anno quando sono a letto mi invento un mondo che fa sembrare quello vero così spento. E il giorno in cui tu te ne andrai userò tutto il fiato che ho per gridare il tuo nome contro le montagne. Ritornerà, l'eco che ritornerà, non sembrerà nemmeno la mia voce, ma la paura di essere felice, perché quando non rispondi mi sembra di morire.
sento più il sapore. Come vorrei sapere perché. Tu che non fai niente puoi farmi così male. Per te farei di tutto tranne che aspettare. Per guarire cosa farei?
Diversi tipi di dolore, Anna Carol Live, qui a Jack su Radio Popolare. Anna, stiamo parlando appunto del tuo nuovo lavoro che arriva dopo Cinetica, uscito nel 2022. Quindi è il secondo album, è il sophomore album, come si dice con quelli bravi. Come dice qualcun altro, è sempre il più difficile. Ma in realtà probabilmente la curiosità che prende un po' chi artista non è, è se cambia l'approccio a un disco quando ne è già uscito uno, se si affronta il percorso, oltre che con delle idee precise, lo hai detto qui, volevo che le canzoni arrivassero in un certo modo, anche con una forse punta di serenità in più, di sapere che, non dico che si è sempre principianti, ovviamente, però il fatto di avere già lavorato un disco dà qualche approccio un po' diverso quando si torna a lavorare a un progetto del genere.
Ma sì, allora, a dire il vero, io mi ero dimenticata fosse il secondo quello più difficile. Alcune volte ho il dubbio che non sia il terzo, forse perché ora...
Perché ora...
ho detto, ma sarà il terzo, esatto. Perché io un po' questa difficoltà temo di sentirla. Ma secondo me il fatto comunque di avere alle spalle un altro disco... secondo me è più difficile quando il primo disco ha un successo
enorme,
strabiliante,
sì.
Perché ecco, questo non l'ho ancora sperimentato sulla mia pelle, quindi io non ho sentito una pressione, anzi mi sono sentita molto felice di lavorare a quello nuovo, molto motivata per fare anche meglio, quindi questa è una cosa che non ho sentito per questo secondo, per questo forse la sentirò per il terzo,
Il fatto di essere sempre principianti, no? Nella vita in generale, ma in qualcosa di molto tangibile, come per esempio il lavoro su un disco, la fortuna di chi fa l'artista e di chi fa il musicista è che, se insomma, si chiamano album come quelli fotografici, ci si vede un po' cambiare. Si nota anche il cambiamento di approccio che magari si ha con la musica?
Sì, io l'ho notata molto, soprattutto con la scrittura, perché è stato per me un po' un togliere anche dei filtri. Comunque quando sono tornata in Italia nel 2019, ho iniziato a scrivere in italiano, quindi molto tardi cioè avevo già prima un po' di anni di scrittura in inglese, e quindi ogni volta che scrivo qualcosa di nuovo sento che si toglie un filtro sempre di più, sono sempre più a contatto con la mia lingua madre, e questa è una cosa che noto molto, anche il fatto di avere un po' di paura di dire delle cose molto vere, perché so che in quel momento poi mi capisco io e mi capiscono anche tantissime altre persone perché sto parlando la stessa lingua. Quindi questa è una cosa che ho notato molto.
Tra l'altro, spostarsi dall'inglese all'italiano è anche una sfida da un punto di vista musicale, metrico, quasi, per cui immagino che sia stato un passaggio da lavorare.
Sì, assolutamente.
Modo.
In inglese, anche riascoltando i testi del primo EP che avevo fatto col progetto in inglese, mi sono resa conto che erano molto più intangibili, anche in realtà seguivano comunque molte cose che volevo dire, però erano più quasi onirici.
Sì.
E invece poi ho raggiunto forse un pochino più di concretezza piano piano nella scrittura in italiano.
E forse anche questo, no? Il togliere i filtri di cui
esatto,
parlavi.
Esatto.
Non solo una questione di lingua madre, ma proprio quasi una questione di lingua tout court.
Sì.
È un approccio diverso. Dopodiché questo Principianti esce insieme, potremmo dire, a un libro che si chiama Tecniche per non imparare a ferirsi, che è, quindi non per imparare a non ferirsi, ma per non imparare proprio a ferirsi, che mi sembra un trucco interessante, che è un progetto che ovviamente si aggancia a doppia mandata in qualche modo a questo disco, e che però è anche altro, è anche immagini, sono anche racconti. Come mai l'idea di qualcosa che possa fungere quasi davvero da compendio, da completamento di questo progetto?
Ma guarda, un po' in realtà anche è nato per caso, pensando a che, quale fosse il merch che volevo portare ai concerti, no? Ho detto, il secondo disco vorrei portarmi qualcosa, nel primo non avevo niente. E ho detto, mi piacerebbe, io non sono mai stata una grande fan, o comunque non ho mai acquistato magliette, spille, perché semplicemente non l'ho mai fatto. Non so esattamente come mai. Però ho pensato che sicuramente un libro, una raccolta di racconti mi avrebbe... Un po' perché volevo restituire l'ispirazione iniziale dell'album. E poi anche stavo leggendo un libro di Anne, un libro che si intitola La crisi della narrazione, e il fatto di pensare di dare un altro livello di narrazione mi piaceva molto, perché noi in questo periodo siamo ovviamente bombardati di notizie, di dati, sì, che in qualche modo ci toccano ma non ci entrano veramente. Quindi invece la narrazione penso che sia un modo per creare delle comunità, e quindi ho pensato di coinvolgere una mia amica scrittrice filosofa che scrive dei racconti brevi bellissimi, si chiama Sonia Lisco, e il fotografo con cui ho lavorato sia per il primo disco che per il secondo, che si chiama Alessio Ferrari, e insieme abbiamo pensato di fare un libro in cui ci sono anche i testi delle mie canzoni, e poi questi racconti che nascono sì da principianti, quindi dai testi delle canzoni, però hanno una vita loro, cioè non sono abbinati uno per ogni canzone, è un altro livello proprio, certo. Quindi mi piaceva regalare anche questo nuovo livello narrativo.
E beh, come davvero, no, un po' usare strumenti per espandere quello che poi è il racconto, giustamente usavi questa parola, che un po' si unisce a quanto dicevi prima, la caduta dei filtri su sì, se stessi, che ogni tanto ti fa porre delle domande, perché chiaramente ci si espone. E a proposito di questo, tu il disco lo hai portato già in giro, cioè i palchi, il disco li ha visti, le canzoni da cui siamo partiti, i palchi li hanno visti. E per una canzone, quando è così curata in tutti i suoi passaggi, la prova del palco immagino sia importante. Com'è andata?
Sì, sì, il momento della verità proprio di fronte a un pubblico che reagisce e come reagisce. Ma è andata molto bene, poi devo dire ho avuto delle esperienze incredibili, sia molto grandi, delle situazioni grandissime che non avevo mai visto prima dal punto di vista del palco, come il primo maggio, poi al Miami è anche stato bellissimo. Sì. E anche invece situazioni più piccoline in cui magari ho suonato chitarra voce, ed è bello vedere come le persone reagiscono in modo diverso, come anche le canzoni hanno un ruolo diverso e hanno degli effetti. Alcune volte si pensa che siano solo le canzoni veloci ad catturare l'attenzione, invece ho visto che ci sono delle canzoni che creano una situazione anche magica con la loro lentezza e la loro pacatezza.
Forse è anche un po' il momento storico, no? È un momento in cui un po' inconsciamente, ma c'è un bisogno di empatia anche forte, e momenti come i concerti, che abbiamo perso per tanto tempo, possono diventare un momento di riscoperta, per esempio di brani che non ti aspetteresti che dal vivo, che magari una volta dal vivo non avrebbero funzionato nello stesso modo.
Sì, sì, l'empatia, Elon Musk dice che è il male della società occidentale, invece io penso che ne abbiamo sempre più bisogno.
Esatto, avendolo detto, Elon Musk è chiaramente il contrario di quello
contrario.
A livello di senso. Ti faccio un'ultima domanda su questo, perché prima dicevi delle domande che uno fa a se stesso quando arriva ad esporsi così, rendendosi conto che lo fa. Prima di portarle certe canzoni sul palco, magari sei già lì sul palco e sai di arrivare in una canzone che magari ti espone, a livello emotivo si prova qualcosa di differente?
Sul palco, intendi?
Sì, sì.
Allora, un po' amplificano nel momento in cui si suona dal vivo una canzone, c'è un'amplificazione. Però allo stesso tempo, stavo ragionando l'altro giorno su questa cosa, quando si suona e canta, cioè cantare, è un livello, secondo me, di anche sia empatia e distacco assurdo, perché quando si canta non si può né piangere né ridere. Cioè non si riesce, io veramente sfido chiunque a provare a ridere e cantare, oppure piangere e cantare, è impossibile. E quindi il cantare, il suonare sul palco sta proprio esattamente nel mezzo. E quando succede che ogni tanto capita che provo, cioè sento i brividi su tutto il corpo, è raro, ma quando succede è bellissimo, ma comunque rimane un livello che deve stare fra questi due elementi, sì, cioè è sempre un po' un limbo. perché non si può provare fino in fondo il dolore che magari si è provato quando si è scritta la canzone, non si può, alcune volte mi succede anche di scrivere e piangere contemporaneamente, però dal vivo non, in realtà non si può, quindi è uno stranissimo stato quello del palco.
È bello come la musica, come giustamente ci hai detto, come il cantare, il cantato obblighi a una sorta di equilibrio, anche emotivo, anche quando è carico, ma obbliga a trovare un proprio equilibrio.
Sì.
È veramente...
Aiuta a trovare anche un equilibrio.
Sì, aiuta,
forse.
Tra l'altro, ovviamente. Sì. Io intanto ti ringrazio per essere stata nostra ospite e poi ti chiedo, adesso il disco è fuori, lo hai portato già su un po' di palchi, cosa ti aspetta ora?
Beh, adesso appunto abbiamo iniziato il tour estivo, quindi ci aspettano molti chilometri in Italia,
sì.
Molte mangiate in giro per le varie regioni d'Italia.
E, che bello.
E sì, infatti non vedo l'ora di ripartire, anzi giovedì sono già in Puglia, poi torno a Milano, insomma ci sono molte date, sì. che stiamo aggiornando.
Grazie mille davvero Anna Carol per essere
grazie
stata nostra ospite. Ti chiedo un ultimo brano,
sì.
E te lo lascio introdurre. Prima però saluto chi ci ha ascoltato da casa, ringrazio anche Pier Giorgio Pardo che è qui davanti ancora.
Grazie a te.
Non sei riuscito ad andare via, eh? Come fai?
Come potrei.
Ma che bello, che onore.
Sta aspettando il caffè, te lo dico.
Certo. Adesso andiamo a bere
esatto.
un caffè, dai.
Torniamo domani con Jack a partire dalle 14. Il podcast lo trovate sul sito e sull'app, la playlist se volete, seguite i profili su Spotify e su Instagram di Matteo Villacci, che sono io, e trovate tutti i brani andati in onda. Ti lascio l'ultimo brano, grazie Anna.
Prigioniera del traffico, alla radio gli Unity Slow. Preferisco le scarpe già usate, in passato hanno preso altre strade. Sono quello che so, non lo so se è un difetto o no. Parlo poco ma sono bilingue, cerco un uomo ma l'uomo si estingue. Ma il fuoco no, le pietre no, le foto no, i giorni no, l'amore no, magari è troppo. Voglio una vita col fuso orario, voglio sbagliare binario. Voglio un'amica che mi dica che fare e fare tutto il contrario. Voglio la fede dei marinai, voglio il coraggio dei santi. Voglio mia nonna con il rosario e poi vorrei fare tutto il contrario. Quanto odio nel traffico, nella testa ho gli Unity Slow. Mi piace parlare alle stelle, sanno tenere un segreto per sempre. Ho un problema con me, prima o poi capirò cos'è. Questo stato di calma apparente che svanisce col drink delle sette. Ma il fuoco no, le pietre no, le foto no, i giorni no, l'amore no, magari è troppo. Voglio una vita col fuso orario, voglio sbagliare binario. Voglio un'amica che mi dica che fare e fare tutto il contrario. Voglio la fede dei marinai, voglio il coraggio dei santi. Voglio mia nonna con il rosario e poi vorrei fare tutto il contrario. L'anima è sottile, la pelle è il suo confine. Vorrei tatuarmi qualcosa, ma ho paura di cambiare idea.